Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Ninartre. Hoy, resumiré y analizaré el libro, Il cielo più vicino. La montaña en el arte y un saggio di Vittorio Sgarbi, dedicado a las representaciones de esa montaña en esa historia del arte, dal 300 fino ai contemporanei. Publicado dalla nave di Teseo en esa Cosciana Affari, el libro no se limita a describir paisaje alpini o vedute celebri, ma propone una lectura cultural y simbólica de esa montaña como presencia estética y espiritual. Sgarbi attraversa secoli di pittura e di sensibilità artistica, collegando maestri noti e figure meno frequentate, da Giotto Munch, da Friedrich Segantini, fino ad artisti italiani del Novecento. Il volume osserva come la montagna diventi, di volta in volta, natura, limite, assoluto, esperienza del sublime e misura della fragilità umana. Il risultato è un libro di storia dell'arte che unisce erudizione, confronto iconografico e interpretazioni culturali. Con una attenzione particolare al modo in cui le terre alte sono entrate nell'immaginario moderno, te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la montaña come tema autonomo nella storia dell'arte. Il núcleo del libro è l'idea che la montaña non sia un semplice fondo paesaggistico, ma un soggetto dotato di una propria storia artistica. Sgarbi ricostruisce questa genealogia a partir dal 300. Quando la natura non è ancora rappresentata con la centralità che avrà in seguito, e mostra come progressivamente le forme montuose acquistino peso visivo, narrativo e simbolico. Il libro insiste sul fatto che la montagna entra nell'arte come presenza da interpretare, non solo da osservare diventa un modo per dire il rapporto tra uomo e natura, tra spazio taveno e attenzione verso l'alto. Questa prospettiva consente di leggere opere e autori molto diversi tra loro dentro una stessa linea storica, rendendo evidente che la montagna non appartiene solo alla pittura di paesaggio, ma alla più ampia evoluzione dell'immaginario occidentale. L'originalità del volume sta proprio nel trattare il tema come una forma autonoma di conoscenza visiva. In secondo luogo, da Giotto a Leonardo la nascita di un paesaggio umano e simbolico, uno degli assi portanti del libro, è il percorso che va da Giotto a Leonardo. Due riferimenti essenziali per comprendere l'avvio della rappresentazione moderna della natura. Sgarbi attribuisce a Giotto il merito di aver dato alla montagna una prima evidenza umana, sia una forma che non è solo geometrica o decorativa, ma partecipa emotivamente alla scena, con Masolino, Mantegna, Bellini e poi Leonardo. La montagna diventa progressivamente un elemento strutturante della composizione in cornice figure, definisce prospettive, crea profondità e tensione. In Leonardo, soprattutto, la roccia e il rilievo acquisiscono una forza quasi archetipica, capace di sostenere il dramma visivo. Il libro usa questa linea storica per mostrare come la montagna, prima ancora di essere celebrata come paesaggio autonomo, sia stata uno strumento per affinare lo sguardo sull'ambiente e sulle figure umane. Ne emerge una lettura della natura come spazio di relazione, non come semplice contorno. In terzo luogo, il sublime alpino tra Turner, Friedrich, Segantini e Van Gogh, il libro dedica grande spazio alla stagione in cui la montagna entra nel registro del sublime. Si adì che ella esperienza estetica in cui bellezza, grandezza e inquietudine si fondono. Turner e Friedrich rappresentano che questa svolta in chiave europea la montagna non è più soltanto descritta, ma percepita come manifestazione di forze superiori, di silenzio, distanza e interiorità. Sgarbi collega questa sensibilità anche Segantini, che traduce le Alpi in una dimensione simbolica e spirituale, e Van Gogh. Se rende paesaggio parte di un'intensità emotiva più ampia. In questo passaggio la montagna non parla solo del mondo esterno, ma del suo stato interiore dell'artista e del limite umano. La lettura di Sgarbi è significativa perché collega l'evoluzione tecnica e stilistica alla trasformazione della percezione e il paesaggio alpino diventa un luogo mentale, oltre che fisico. Il tema del sublime permette così di comprendere perché la montagna continui a esercitare una forza particolare nell'arte moderna e contemporanea. In quarto luogo, artisti celebri e figure meno note in una stessa mappa culturale. Un tratto distintivo del volume è l'accostamento tra maestri universalmente riconosciuti e artisti meno noti, spesso legati a contesti provinciali o regionali. Accanto a Tiziano, Durer, Courbet o Munch, Sgarbi richiama Ubaldo Oppi, Afro Basaldeja, Tullio Garbari, Italo Mus, Dino Buzzati e Soran Muschi. Questa scelta non serve a moltiplicare i nomi, ma a costruire una mappa più ampia della rappresentazione della montagna, mostrandoci il tema attraverso scuole, territori e sensibilità differenti. Il valore di questa impostazione è duplice da un lato amplia il canone, dall'altro evita che la montagna venga ridotta a un repertorio di immagini celebrigi stabilite. Il libro suggerisce che la storia dell'arte non è fatta solo di vertici isolati, ma anche di continuità laterali, riprese locali e interpretazioni personali. In questo senso, La montagna alimenta un dispositivo crítico per osservare come il linguaggio artistico si diffonda oltre centri maggiori e si radici in esperienze culturali più diffuse. Por último, montaña, turismo, fotografía y grafica la transformación moderna de ellos guardo. La última parte del percurso, si pinge otra la pintura, es considera la nacita del turismo montano. De ella fotografía y de ella grafica come fasi decisiva en ella construcción de la imagen de Yeterre Alte. Que este pasaje es importante perche mostrarse la montaña no es solo un sujeto per l'arte tradicional, ma anche un objeto de ella modernita visiva. Con el turismo, el paisaje alpino entra en la experiencia colectiva. Con la fotografía, acquista una dimensión documentaria e insieme estética. Con la grafica, si simplifica e si difonde nuove forme comunicative. Sgarbi l'eje que esta transformación come parte de una historia più amplia de ella sensibilità. In cui la montaña diventa accesibile, condivisa e culturalmente riconoscibile anche fuori dai circuiti della pittura colta. Il risultato è una riflessione che collega arte alta e culture visive moderne. Mostrando come il paesaggio montano continui a cambiare significato senza perdere la sua forza simbolica. Questo arrivamento di prospettiva è uno dei motivi per cui il libro va oltre la semplice storia dell'arte. In conclusione, questo libro conviene a chi si interessa per la storia dell'arte, per la cultura alpina e per l'evoluzione della mirada sulla naturaleza. También resulta útil para lectores que buscan un ensayo capaz de unir análisis formal, referencia histórica y lectura simbólica sin limitarse a una cronología de obras. Su principal beneficio intelectual es que permite entender la montaña no como un motivo decorativo, sino como una categoría visual y cultural que cambia con los siglos. A través de ese enfoque, el lector obtiene una visión más amplia de cómo el arte occidental ha pensado el límite, la altura, lo sagrado y la fragilidad humana. Frente a otros libros de arte centrados en autores o movimientos, este destaca por organizar la reflexión alrededor de un único tema transversal, lo que le da coherencia y profundidad. También se diferencia por combinar nombres canónicos con artistas menos conocidos y por incluir la fotografía, el turismo y la gráfica dentro del mismo relato. Es un volumen especialmente valioso para quien quiera leer la montaña como una forma de historia cultural, no solo como paisaje. Si deseas apoyar a Vittorio Sgarbi, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.